buongiorno a tutti, grazie di essere venuti e grazie ai parlamentari presenti, l'onorevole Sergio D'Elia, Rosa Nel Pugno, il presidente della Commissione Giustizia del Senato Cesare Salvi di Sinistra Democratica, il senatore Giovanni Russo Spena, capogruppo di Rifondazione Comunista. Stiamo aspettando gli onorevoli Marco Boato dei Verdi, Maria Luisa Boccia, sempre di Rifondazione Comunista, e Nuccio Iovene di Sinistra Democratica. Sappiamo che va in Consiglio dei Ministri il pacchetto sicurezza, se ne è parlato molto nelle settimane precedenti, se ne è parlato, diciamo, partendo da una vicenda, quella fiorentina. È emblematico che siamo partiti da una vicenda non di criminalità, non di criminalità, per arrivare ad un pacchetto sicurezza che invece si occupa di decine e decine di temi molto differenti fra loro, e quindi è, diciamo, una risposta a questioni estremamente differenziate. Quindi, diciamo, l'effetto della vicenda fiorentina ha tracimato verso una modifica di norme di vario genere che ora io vi descrivo, compresi i nostri punti di dissenso, cercherò di essere molto rapido, che avranno sicuramente una ricaduta pesante sulla qualità del nostro sistema giuridico, sulla qualità del nostro sistema penale, sui numeri del nostro sistema penitenziario. Sembra che questa cosa faccia sorridere, però non c'è traccia di tutto questo dentro il programma dell'Unione. Dentro il programma dell'Unione c'era traccia di altro, c'era traccia di una riforma del codice penale, c'era traccia di una riforma del codice di procedura penale. Di questo le commissioni ministeriali nominate da Mastella e presiedute dall'onorevoli da Giuliano Pisapia e dal professor Riccio se ne erano occupate, hanno prodotto dei documenti, e quei documenti attualmente non sono all'ordine del giorno, mentre all'ordine del giorno vi è un pacchetto sicurezza dove dentro c'è di tutto. Per ora è la bozza di cui noi siamo in possesso, custodia cautelare, una custodia cautelare che deve rincorrere i tempi lunghissimi del processo, ma di agire sul processo, che è la causa vera della sensazione diffusa di ingiustizia presente nel nostro paese. La durata irragionevole dei procedimenti, investendo in risorse, investendo nella informatizzazione dei sistemi, nella riduzione delle fattispecie penali, in modo tale che non si ingolfino i tribunali. Secondo punto di dissenso, si tocca la Simeone Saraceni e si prevede l'esclusione della sospensione della pena per coloro che, pur avendo avuto una pena inferiore a 3 anni, sono stati condannati per furto in appartamento, rapina o scippo. In realtà è questa la schizofrenia di un legislatore che manda messaggi assolutamente contraddittori ai propri cittadini, perché era stata la Simeone Saraceni introdotta non 50 anni fa, ma solo 9 anni fa. E poi era questa una norma che in realtà aveva dei caratteri di ragionevolezza, cioè prevedeva che tu ti venisse notificata la possibilità, una volta condannato a pene basse, di poter chiedere la misura alternativa dalla libertà, evitando il carcere, entrandovi e poi ottenendola dopo pochi giorni. Ora, se ci fanno paura queste decine di migliaia di persone, noi lo abbiamo scritto qui, sono 70.000 le persone in sospensione pena in attesa del giudizio di sorveglianza. Ci fanno paura perché cos'è che accade? Che il pubblico ministero, quando la persona condannata a cui viene notificata la possibilità di chiedere la misura alternativa si ritrova di fronte alla domanda di misura alternativa, sospende la carcerazione in attesa che il giudice di sorveglianza decida. È importante questo passaggio tecnico, che noi lo sappiamo, perché i meccanismi non sono semplici, sono meccanismi complessi quelli procedurali. Poi cosa succede? Che i magistrati di sorveglianza sono 200 in tutta Italia, per decine di migliaia di persone che sono all'esterno di misura premiale, sono circa 230, 240, poco più, fra 200 e 300. E sono, diciamo, per 47.000 detenuti e altrettanti in più o meno nelle varie forme dell'esecuzione penale esterna o agli arresti domiciliari. Ora, sono numeri che non rendono possibile ai giudici di sorveglianza di decidere in pochi giorni se dargliela o meno la misura. Allora il punto è: perché non cambiare la norma invece, perché cambiare la norma e non invece renderla efficace? Efficace come? Investendo in risorse umane. Ci sono, io questo non entro, diciamo, non lo dico in tono polemico, ma lo dico come descrizione dei fatti, troppi magistrati, molti magistrati, che non da tempo, diciamo, non esercitano le funzioni della giurisdizione. E ci sono solo, ripeto, poco più di 200 magistrati di sorveglianza. 3. Banca dati nazionale del DNA. Qui non entro in un ragionamento, non voglio farne un ragionamento ideologico sulla riservatezza, non entro nel merito della questione, che poi sicuramente se ne occuperanno gli esperti del tema della privacy. Probabilmente, come ci viene detto, è una forma sofisticata e moderna delle vecchie impronte digitali. Cosa prevede il provvedimento del governo in itinere? Non sappiamo cosa arriverà in Consiglio dei Ministri, quello, diciamo, a venerdì, l'ultimo test. Prevede un prelievo obbligatorio dalle mucose. Ma per chi? Lo prevede per tutti. Dall'indiziato di delitto, infermato perché indiziato di delitto, fino alla persona condannata. Per qualunque tipo di reato per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, facoltativo, cioè per fatti per cui non c'è neanche bisogno dell'arresto obbligatorio. Per cui vi è un'estensione eccessiva del prelievo, che addirittura, diciamo, mette sullo stesso piano, in una sorta di controllo appunto attraverso la banca dati del DNA, persone accusate o condannate, indiziate o fermate, senza prevedere se non dopo 40 anni la distruzione del campione. Ecco, noi diciamo, senza fare ragionamenti ideologici intorno alla questione del prelievo, è che ci sembra che c'è una ipertrofica banca dati, che per esempio non ne prevede, ne dico una, la distruzione se tu sei assolto o prosciolto. Cioè, se tu hai avuto un cammino giudiziario che può essere, che può partire e fermarsi con il fermo, in realtà poi vedrai che comunque il tuo DNA sarà conservato fino alla fine. 4. Punto, espulsione dei comunitari, una norma, diciamo, pensata ovviamente per i rumeni, perché penso siano gli unici, non penso si riferissero a francesi o tedeschi. Espulsione di cittadini comunitari è prevista dal provvedimento del governo sia per ragioni di sicurezza dello Stato, e qui non entro nel merito, probabilmente sarà il cittadino inglese di origine non inglese, in questo caso, ragioni di terrorismo, non entro nel merito di questa ipotesi, ma prevede anche l'espulsione per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In questo caso spetta al prefetto, con l'eventualità che se la persona espulsa rientra in Italia c'è un reato ed una pena fino ai 3 anni. Allora, una serie di obiezioni. La prima obiezione: da un lato abbiamo il DDL Amato Ferrero che fondamentalmente va a depenalizzare, e poi abbiamo invece questa norma che ci, diciamo, riavvicina alla Bossi-Fini, allo stesso meccanismo della Bossi-Fini. E poi la pericolosità, come la pubblica, motivi di pubblica sicurezza, può prescindere totalmente dall'ipotesi di reato? Siccome non stiamo parlando di sicurezza dello Stato, ma stiamo parlando di ordine pubblico, possiamo prescindere totalmente dalla commissione di un reato? Possiamo totalmente sganciarlo da motivazioni che devono essere fornite per questo provvedimento? È vero che c'è un ricorso, la possibilità di un ricorso, ma è un ricorso ovviamente complicato, mi immagino, per un cittadino straniero. E qui, qual è la vostra proposta? Diciamo, riqualifichiamo il personale investigativo, nel senso che ci sono delle questioni criminali che non sono affrontate probabilmente con i mezzi che altre questioni criminali invece hanno, con cui sono affrontate altre questioni criminali. Una per tutte, probabilmente negli anni le polizie si sono abituate ad un uso della collaborazione di giustizia, che è diventato uno dei pochi strumenti investigativi reali a disposizione, oltre al controllo sofisticato e telematico. Però, diciamo, questo non funziona per alcune alcuni fenomeni criminali, penso appunto alle bande di rumeni nelle periferie urbane. Punto 5, vado velocemente, contrasto penale al disordine urbano. Si prevedono nuove fattispecie penali, per esempio l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico diventa nuovamente reato, fattispecie che erano state depenalizzate per esempio pochi anni fa. L'esercizio di misteri girovaghi era stato depenalizzato nel 99 all'interno del provvedimento, chiamiamolo Pisapia, sulla depenalizzazione dei reati, quindi con il precedente governo dell'Unione. In realtà si tratta di reintrodurre fattispecie che praticamente fanno sì che diventano criminali persone che non hanno una vocazione criminale. Penso ai senegalesi che vendono le merci contraffatte, penso ai commercianti abusivi. E poi non so se l'interpretazione giurisprudenziale di fronte all'occupazione di suolo pubblico per attività di tipo commerciale possa arrivare fino a coinvolgere prostitute e lavavetri. Sesto punto, nuovi poteri ai sindaci. Qui dobbiamo essere sinceri, il provvedimento prevede nuovi poteri di ordinanza per ragioni di sicurezza da affidare ai sindaci e nuovi compiti di polizia e vigili urbani. A me pare piuttosto che sia propaganda. Diciamo con franchezza, si tratta di parole, nuovi poteri di sicurezza, però non sappiamo bene cosa poi i sindaci potranno realmente fare, probabilmente, perché comunque c'è la cornice giuridica che gli impedisce di fare delle cose, come l'ordinanza Fiorentina ci ha dimostrato, cassata prima dalla Procura e successivamente anche dal TAR nella sua seconda versione, più morbida. Quindi diciamo, vedremo, però vengono previsti nuovi poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana e è diciamo un coordinamento tra le polizie municipali e le polizie e le forze di polizia. E, diciamo che il settimo punto prevede il contrasto all'accattonaggio dei minori. Qui si elevano le pene per chi induce i minori all'accattonaggio e ovviamente questa è la norma pensata sui rom, quell'altra era la norma pensata sui rumeni. Qui. E soprattutto si prevede un'altra norma, l'automatica privazione della potestà genitoriale per chi induce i minore all'accattonaggio o comunque lo porta con sé. Ecco, diciamo, qui non si tratta di fare battaglie relativiste su, diciamo, le culture. Parliamo in termini strettamente giuridici e strettamente pragmatici. Come si fa a generalizzare? Non è possibile. Non è possibile generalizzare nel senso che abbiamo per strada sicuramente situazioni molto diverse l'una dall'altra. C'è la ragazzina sedicenne che mendica insieme al figlio e che ha la stessa consapevolezza del figlio, probabilmente, a cui le si toglierebbe in questo modo automaticamente la possibilità di essere madre, e c'è anche però ovviamente il capobanda che sfrutta i minori. Per questo noi diciamo che gli automatismi non funzionano, ma che l'interpretazione giurisprudenziale, la conoscenza del caso, sappiamo quanti danni sono fatti negli automatismi sui minori, nei tribunali dei minori che tolgono facilmente i figli nelle situazioni di disagio. Ecco, non usata la mannaia ma la ragionevolezza. Ecco, questi sono i nostri punti di dissenso su alcuni dei punti di un enorme, grosso pacchetto sicurezza che, ribadiamo, è irragionevole che nasca all'indomani di una vicenda che di sicurezza con la sicurezza non c'entra, quella dei lavavetri, e soprattutto alla luce degli episodi criminali che in questo paese sono più o meno stabili. Può crescere la rapina e diminuisce l'omicidio, ma diciamo più o meno le statistiche criminali ci dimostrano questo. In apertura vedrete nel documento che abbiamo elaborato ci sono alcuni sì, qui non lo ribadiamo. Ribadiamo invece un altro tema: non sappiamo se nel pacchetto sicurezza ci saranno le norme antiprostituzione o sulla prostituzione. Ci era parso che il lavoro fatto dall'osservatorio sulla prostituzione, che era all'interno del Ministero degli Interni, a cui aveva collaborato il Ministero della Solidarietà Sociale, era un buon modo di lavorare, cioè quello del coinvolgimento dei soggetti che si occupano del tema. Non sappiamo se ci sarà un DDL a parte sulla prostituzione, se verrà inserito in questo. Ci preoccupa l'ipotesi, di cui si parla anche qui, di nuovi poteri dati ai sindaci di determinare quali zone e quali no possono essere usate per la prostituzione. noi riteniamo che i sindaci debbano fare i sindaci e di sicurezza se ne debba occupare i prefetti e i questori. Io lascerei la parola in ordine da... veloce.
Sì, grazie. Io non riprenderò ovviamente, perché sono completamente d'accordo, i punti che sono stati già esposti dal Presidente Gonnella. Vorrei solamente rilevare brevemente tre punti, fare tre osservazioni. La prima è questa: ci troviamo di fronte indubbiamente ad un'accelerazione improvvisa che nega anche un percorso che il Governo stesso, che il Ministero dell'Interno e non solo avevano in qualche modo tracciato. Per esempio, io chiedo qui, lo faccio appunto in termini molto secchi ma anche per brevità, che fine ha fatto l'Amato Ferrero? Dove è incardinata? Perché è evidente che ci troviamo di fronte a provvedimenti che negano alcune parti dell'Amato Ferrero. Già Gonnella diceva, è l'osservatorio appunto sulla prostituzione, quali sono i risultati, dove è all'interno di questi provvedimenti. Questo mi porta a fare la prima osservazione. Innanzitutto che siano disegni di legge, ma che vi sia lo stralcio di alcuni punti, cioè che siano più disegni di legge. Per esempio vi è una parte, a quanto si comprende, che è tutto molto incerto, del cosiddetto pacchetto sicurezza, che riguarda l'antimafia. Sarebbe molto ingiusto mettere tutto insieme. Cioè, si è fatto un disegno di legge sulla confisca e il sequestro dei beni mafiosi e sugli uffici giudiziari del Mezzogiorno da rinforzare, ma non si mettono insieme, perché questo ovviamente sarebbe semplicemente, come dire, un'astuzia di tipo parlamentare. Di fronte invece a provvedimenti di cui parliamo questa mattina, il cosiddetto pacchetto sicurezza, che io ritengo inefficace, propagandistico e anche pericoloso, perché gravemente lesivo del sistema delle garanzie, e che nasce, non voglio andare oltre quello che già diceva Gonnella, da una strana, come dire, da una torsione proprio ideologica, in senso proprio, cioè dalla lotta alla povertà alla lotta ai poveri, agli accattoni, ai writers, quella che Marco Revelli ha chiamato giustamente una sorta di pedagogia del disumano, che nasce da un punto, a me interessa questo punto politico, che è, io credo, la più grande sciocchezza ripetuta in questi mesi, cioè la sicurezza non è né di destra né di sinistra. Come si dice, la politica estera non è né di destra né di sinistra. Beh, invece io ritengo che la politica estera è il modo in cui si affronta il tema della sicurezza dentro lo Stato di diritto, senza che diventi securitarismo, è esattamente invece una delle maggiori discriminanti per un governo fra una linea di destra e una linea di sinistra. Oltre a quello che diceva, anzi prendendo alcuni punti che sottolineava Gonnella, io credo che tre punti siano particolarmente gravi fra gli altri già, fra i sei già indicati. Il primo è l'estensione della custodia cautelare che viola l'articolo 13 della Costituzione. La custodia cautelare deve avere una tassatività, insomma, gli interventi lo sappiamo, non sto qui a dire giuridicamente quali sono. È evidente che certezza della pena non può significare rendere obbligatorie misure cautelari oltre i casi previsti tassativamente dall'ordinamento, quindi credo che sia una norma incostituzionale. In secondo luogo, io credo che il cosiddetto provvedimento anti-Rom, di cui parlava appunto giustamente anche con motivazioni che riprendo Gonnella, affida, al contrario di 7 mesi fa, pensate, in cui con un'ordinanza fu affidata al Ministro l'intervento nel caso di terrorismo, pericolo per lo Stato, eccetera. Qui viene affidata ai prefetti potere e funzione, sembra, di espulsione anche di cittadini comunitari, senza nessun controllo, senza nessun provvedimento giurisdizionale, e non solo per sospetto di terrorismo, ma anche per motivi di ordine e sicurezza pubblica, come ricordava Gonnella, cioè discrezionalità prefettizia massima, controlli minimi, garanzie per i soggetti inesistenti di fronte a una tipologia di reato che, come sappiamo, è il reato più, come dire, in qualche modo meno controllabile, più largo, la tipologia più discrezionale che viene nel codice, appunto, peraltro di altri tempi, il codice appunto fascista. In terzo luogo, che mi sembra molto grave, di inaudita gravità, è il provvedimento che riguarda l'estensione dei poteri dei sindaci. Può darsi che sia puramente propagandistico, però non c'è qui vi è un problema giuridico. Il comma 3 dell'articolo 54 del testo unico degli enti locali parla soltanto di poteri di intervento per gravi pericoli che minacciano l'incolumità. Se ai gravi pericoli che minacciano l'incolumità aggiungiamo sicurezza urbana dei cittadini e gravi pericoli che recano pregiudizio al decoro urbano, per cui si provvede la procedibilità d'ufficio, secondo me, insomma, siamo anche qui allo stravolgimento di tutto il testo unico degli enti locali. Insomma, io credo in definitiva che occorre che il provvedimento, se questo è il profilo, vada profondamente cambiato. Chiediamo al Governo che lo affidi alle commissioni giustizia di Senato e Camera per una discussione che vada a fondo e che la possa cambiare in maniera radicale. Beh, se non cambierà questo provvedimento, ma io credo anche in Consiglio dei Ministri, adesso toccherà ovviamente ai Ministri decidere, ma è chiaro che se questo è il provvedimento in Consiglio dei Ministri, per quanto ci riguarda, insomma, non potrà essere comunque in ogni caso approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri, perché deve essere il Parlamento la sede di profondi e radicali mutamenti.
Grazie, io mi scuso con i colleghi, con Antigone in particolare, con voi che siete presenti, sono arrivato in ritardo, ma ero in aula a parlare sulla riforma costituzionale che ha iniziato oggi il suo iter qui alla Camera dei Deputati. Però per farmi perdonare il ritardo cercherò di essere brevissimo, anche perché molte cose sono state già dette e altre, mi auguro, gli autorevolissimi colleghi parlamentari di Senato e Camera potranno ancora dire. Faccio un'affermazione di carattere generale, associandomi alla grande preoccupazione politica e aggiungerei costituzionale rispetto alle ipotesi prospettate sul cosiddetto pacchetto sicurezza. La mia riflessione di carattere generale è che temo, e temo è un'espressione cauta, ma forse dovrei dire sono sicuro, temo che siamo riprecipitati in una logica emergenziale. La logica emergenziale è quella che ha attraversato tutta la nostra paese con governi di qualunque colore, che a fronte di riforme di carattere sistematico, di carattere organico, che debbono rafforzare da una parte le garanzie dello Stato di diritto e dall'altra parte ovviamente le norme ordinarie che devono presiedere alla tutela della sicurezza dei cittadini, perché qui non siamo noi a contestare l'esigenza di tutelare i cittadini, e non solo i cittadini, chiunque sia nel nostro paese sotto il profilo della sicurezza, ma siamo ad affermare che questo va fatto secondo lo spirito e la lettera della nostra Carta Costituzionale, va fatto nel rispetto delle procedure e delle garanzie dello Stato di diritto e anche delle convenzioni internazionali. A fronte di riforme a volte prospettate, a volte realizzate, di carattere generale, poi improvvisamente, e chi è più vecchio di età qui dentro e di storia politica parlamentare sa questo, a metà degli anni 70 si fece la prima legge delega di riforma del codice di procedura penale e subito dopo, a fronte di alcuni eventi specifici, una rapina particolarmente odiosa, fatti di criminalità comune particolarmente gravi che avevano suscitato l'allarme dell'opinione pubblica, si cominciava quella controtendenza con le norme di carattere invece eccezionale e di carattere emergenziale. Abbiamo passato l'estate scorsa, adesso è tornato il freddo, ma abbiamo passato non molte settimane fa, un paio di mesi fa, un'estate in cui nei telegiornali si alternava Al-Qaeda, che credo sia un problemino dal punto di vista della sicurezza e della lotta contro il terrorismo, sia italiano che europeo che mondiale, e i lavavetri. E nell'opinione pubblica, cioè, le notizie su Al-Qaeda e le notizie sui lavavetri si mescolavano quotidianamente sotto il profilo e sotto il titolo della tutela della sicurezza. Ho voluto citare questo esempio perché è stato l'esempio più eclatante che ci ha attraversato tutta l'estate, fra l'altro con un ruolo diciamo, singolare di primi della classe che hanno avuto alcuni amministratori anche del centro-sinistra. Devo dare atto ad altri amministratori sempre del centro-sinistra di aver arginato questa ondata un po' preoccupante. Ecco, se adesso andiamo incontro a provvedimenti di questa natura, quali quelli che sono stati ampiamente elencati e sottoposti a un vaglio critico sotto il profilo costituzionale e sotto il profilo del funzionamento di un sistema, a norme di questo genere, credo che si ripeterà o si ripeterebbe, io dico ripeterebbe perché penso che ci sarà un esame molto stringente da parte dei due rami del Parlamento, questa logica che le riforme magari si annunciano e si fanno con molti anni di ritardo, le controriforme emergenziali si fanno invece sotto l'onda dell'impatto emotivo. Ci sono tre leggi ancora in vigore: la legge Bossi-Fini sull'immigrazione, la legge Fini-Giovanardi introdotta nel decreto legge sulle Olimpiadi di Torino a fine legislatura con due voti di fiducia su 40 articoli sulle tossicodipendenze, la legge ex Cirielli, dove l'ex in questo caso si può non usare perché quella che riguarda la recidiva è proprio la legge che Cirielli, esponente di AN, voleva. Ci sono tre leggi che hanno riempito le nostre carceri. E l'emergenza indulto è stata anche prodotta da queste leggi. Ora, queste leggi non sono state modificate, nessuna delle tre purtroppo tuttora. Posso annunciare, chiedeva Giovanni che fine ha fatto la legge Amato Ferraro, forse lo chiedeva il Presidente Gonnella, che questa settimana, questa iniziata oggi, inizia l'iter parlamentare di fronte alla Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge Amato Ferrero, ma è una legge delega, quindi dopo ci saranno i decreti delegati, c'è relatore, se non sbaglio, il collega Bressa. La legge di riforma della Fini Giovanardi porta la mia prima firma, perché un disegno di legge governativo finora non è stato presentato, ma sottoscritta da deputati di tutti i gruppi dell'Unione, sia alla Camera e analogamente è stata presentata anche al Senato, inizierà questa settimana, dopo sollecitazioni insistenti da parte di alcuni colleghi, non di tutti devo dire, qui devo dare atto alla Rosa del Pugno per esempio di aver avuto un effetto molto importante dal punto di vista della messa all'ordine del giorno. Giovedì inizierà l'esame da parte delle commissioni congiunte affari giustizia e affari sociali della Camera. Non ho notizia di modifiche alla legge ex Cirielli che stiano, forse il Presidente Salvi lo saprà meglio di me, che siano all'esame, ma queste sono ipotesi di riforma di ampia portata, molto belle, molto importanti, ma che iniziano il loro iter parlamentare dopo un anno e mezzo dell'inizio della legislatura, eppure nel programma dell'Unione questi temi erano temi prioritari. Adesso invece ci troviamo di fronte a controriforme, fra virgolette, compresa la messa in discussione di una legge di civiltà denominata Simeone Saraceni. Se non ve lo ricordate, Saraceni era un deputato della sinistra, ma Simeone era un deputato di Alleanza Nazionale. Era un deputato garantista di Alleanza Nazionale, poi non più rieletto in Parlamento, ma la legge fu approvata dal Parlamento. Ci sono una serie di leggi, di ipotesi, di norme in controtendenza di carattere emergenziale che, oltretutto, a fronte dell'annuncio che le carceri sono già tornate a essere sotto la soglia di normalità, cioè hanno già superato la soglia dei 46.000, o sbaglio, diciamo di capienza. Dire ottimale è un termine un po' improprio, ma insomma di capienza ordinaria, questo tipo di norme, se dovessero mai entrare in vigore, farebbero letteralmente esplodere le carceri. Quindi mi fermo qua perché ho detto che volevo essere sintetico. Credo che sarà molto importante, prima è importante che l'Associazione Antigone, e vedo un'ampia presenza di operatori dell'informazione, li ringrazio, dia un allarme preventivo. Susciti, attiri l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema che non è sottovalutare la sicurezza, ma è l'impossibilità e l'inaccettabilità di affrontare il problema giusto della sicurezza con norme ingiuste e di tipo emergenziale. Secondo luogo, questo allarme preventivo deve servire non solo a una maggiore riflessione in Consiglio dei Ministri, ma nessuno di noi è ministro qui, ma soprattutto a un vaglio molto rigoroso e stringente da parte delle commissioni giustizia di Camera e Senato e anche delle commissioni affari costituzionali sotto il profilo della costituzionalità.
Ci c'è un allarme sicurezza in Italia, in parte c'è. Quanto corrisponde a un effettivo peggioramento della sicurezza dei cittadini e quanto invece un allarme creato dall'esterno? Questa è una domanda alla quale sarebbe bene dare una risposta chiara prima di qualsivoglia intervento. In ogni caso, quand'anche ci fosse un problema sicurezza rilevante e cresciuto in questi mesi, queste proposte del governo non consentono in alcun modo di affrontarle. Prevalentemente prevale l'aspetto demagogico. Faccio un esempio per tutti. Se è vero, come si legge nelle bozze circolate, che si vuole dare, allargare il potere di ordinanza dei sindaci per da ricondurre all'articolo 650 del Codice Penale, tentativo del sindaco di Firenze clamorosamente fallito a legislazione invariata, perché il procuratore della Repubblica di Firenze gli ha gentilmente spiegato per due volte che non si può fare, tant'è vero che egli ha ritirato anche la seconda ordinanza. Se passasse una norma di questo genere avremmo i seguenti effetti. Punto primo, un diritto penale differenziato per 8.000 in Italia, perché i sindaci italiani sono 8.000 e ciascuno di loro avrebbe il potere di stabilire che cosa è reato nel suo comune. Punto secondo, le forze di polizia si concentrerebbero doverosamente per far valere, diciamo, la necessità di contrastare questi reati, mentre i veri delinquenti avrebbero evidentemente ancora più possibilità di circolare liberamente. Punto terzo, tutto ciò finirebbe nelle aule di giustizia, intasandole ulteriormente. Si tratta quindi di pura propaganda, oltre che di una norma, spero che il governo ci ripenserà, in contrasto con i principi costituzionali, i quali vogliono almeno questo, che il diritto penale sia uniforme sul territorio nazionale. Dopodiché quelli che stanno sotto i ponti, se diventa reato che ne facciamo? Li mettiamo tutti in carcere? Noi ben pensanti non li vediamo più, ma vi sembra che questo sia una risposta al problema del degrado sociale? I sindaci si occupino con i loro strumenti di contrastare il degrado urbano, perché le scritte dei muri danno fastidio e vanno cancellate. Si preoccupano di inclusione sociale, perché chiunque fa la pista ciclabile del Tevere vede che il 90% di quelli che dormono sotto i ponti lo fanno perché non hanno altro luogo dove andare a dormire, dove cercare di mangiare, quindi si occupino di inclusione penale, e lasciamo il diritto penale dove c'è una violazione effettiva, un bene sociale da proteggere. È esattamente la linea dei testi di riforma del codice penale, del codice di procedura penale, che le apposite commissioni hanno completato da tempo, che va in direzione esattamente opposta a quella contenuta in queste misure e di cui però il Parlamento non ha avuto ancora il piacere di avere i testi per poterne iniziare l'esame. La sicurezza si combatte con la politica di sicurezza, quindi dando mezzi, indagini, prevenzioni e individuando e prevenendo i responsabili di reati. Il processo e il sistema del codice penale processuale non serve a questo, ha un'altra funzione di accertare in tempi rapidi, ed è questo il vero problema della certezza della pena, se la persona incriminata è responsabile oppure no. Però confondere la certezza della pena, che è un'esigenza da realizzare attraverso quelle misure di snellimento del processo di cui si parla, con queste proposte che sono state presentate, con il fatto l'individuo sospetto lo chiudo in carcere e butto via la chiave, è profondamente sbagliato. E io vorrei qui rendere omaggio a Cesare Beccaria, che queste cose le ha dette due secoli fa, e anche se l'ho visto dileggiato purtroppo in una memorabile intervista di qualche settimana fa al Ministro degli Interni su un quotidiano che dovrebbe essere democratico, penso che per tutti noi invece una rilettura di Cesare Beccaria di tanto in tanto farebbe bene. Quindi non è questa la strada, noi chiediamo al governo di pensarci bene e in ogni caso il Parlamento esaminerà con la dovuta attenzione le proposte che saranno formulate. Il problema della sicurezza esiste, va contrastato con i mezzi di polizia, non manipolando il codice penale e il codice di procedura penale. Può darsi che ci sia qualche ritocco e qualche modifica da fare, però non ha senso modificarne l'impianto, perché non consente di realizzare nemmeno, quando anche fosse giusto alterare le garanzie per obiettivi di sicurezza, vi assicuro che non si raggiunge, se si va avanti in questa strada si alterano le garanzie senza realizzare l'obiettivo sicurezza. Infine, i sindaci facciano il loro mestiere, non pretendano di sostituirsi ad altri. Temo che vediamo anche in alcuni, non in tutti, come giustamente diceva Boato, l'effetto di questa ubriacatura presidenzialista ipermaggioritaria che c'è stata in Italia in questi anni, per cui l'eletto del popolo ritiene di per sé stesso di dover avere tutti i poteri conseguenti alle richieste che vengono dai cittadini. Questa può essere la concezione di Hugo Chavez, sulla quale, come si sa, si controverte nel costituzionalismo contemporaneo, ma certamente non può essere una concezione moderna di un sistema democratico. Grazie.
Leggendo le norme del pacchetto sicurezza potrei cavarmela con una battuta. Se è vero, può essere vero, che i fatti nella storia si presentano due volte, la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa, un tempo si sarebbe detto, leggendo norme di questo tipo, che siamo allo stato di polizia. Ma leggendo specificamente le norme, soprattutto sui poteri, potremmo dire che siamo allo stato di polizia municipale, dallo stato di polizia a quello della polizia municipale. Ma fuori dalle battute, allora, nel nostro paese è in atto una campagna giornalistica innanzitutto, ma anche una campagna politica condotta con mezzi truffaldini, ma scientificamente non fondata, ma che persegue degli obiettivi, volta a smantellare alcuni istituti giuridici che un po' connotano la civiltà giuridica nel nostro paese, in particolare la legge penitenziaria. Certo, c'è molto di propagandistico, io vedo già i manifesti della prossima campagna elettorale, meno tasse per tutti e poi anche in galera, certezza della pena, eccetera. Ora, se uno storico fra, 40-50 anni dovesse scrivere un libro sulla storia d'Italia e soffermarsi in questo anno particolare della storia d'Italia, che è quello che abbiamo lasciato dopo l'indulto, dovrebbe rappresentare un paese nel quale non si fa altro che le madri ammazzare bambini piccoli,
che accade purtroppo,
i fidanzati massacrare le donne, il vicino di casa, appunto, uccidere l'altro vicino di casa. Si rappresenterebbe una realtà che, per me, non corrisponde al vero di questo e al vissuto di questo paese. Certo, se si leggono i giornali, perché uno storico potrebbe scrivere la storia di questo anno consultando le fonti, e le fonti sono i giornali, se ci saranno gli archivi audio-video anche i telegiornali, e ne dedurrebbe che in Italia c'è stato un impazzimento generale ed una caduta verticale delle garanzie di sicurezza nel nostro paese. Nessuno che abbia fatto un'inchiesta giornalistica sui dati della cosiddetta emergenza sicurezza. Allora, è vero o non è vero che nel 1991 gli omicidi in Italia sono stati 1901 e che nel 2006 gli omicidi sono stati 660, un terzo in meno? Nessuno vuole verificare questo dato di fatto? Siccome l'obiettivo è quello di smantellare la Gozzini, è vero o non è vero che nel 2006 su 42.200 e passa misure alternative, benefici penitenziari che i magistrati di sorveglianza, in alcuni casi direttori se il lavoro esterno, hanno concesso a detenuti, ripeto, 42.200 i casi di revoca sono stati 66, lo 0,16%, e che nell'anno dell'indulto, primi sei mesi di quest'anno, su 7.400 benefici e misure alternative ci sono state soltanto 10 revoche, lo 0,14%. Beh, uno dovrebbe dedurne che la legge penitenziaria, infatti spesso la Gozzini, è stato uno strumento efficace di lotta alla recidiva, perché lo 0,16 o lo 0,14 testimonia di una legge che ha funzionato. Cioè si è fatto uscire dal carcere, un mese prima, due anni prima, quello che è stato, in base ai benefici, persone che non hanno costituito, e per il solo fatto di farle uscire un pochino prima del loro fine pena, ha costituito una garanzia per la sicurezza sociale. Laddove i casi di recidiva di detenuti che hanno scontato totalmente la loro pena fino all'ultimo giorno, sono cosiddetta recidiva ordinaria, parla del 60-65% della recidiva ordinaria. Con le misure, attraverso le misure alternative, la recidiva crolla in maniera significativa. Nessuno che si occupi di studiare i dati e di fare pubblicità sui dati. Se uno dovesse giudicare ma l'altro giorno c'è una cosa incredibile, manifestazione di Fini sulla sicurezza, 5-6 minuti di apertura del TG1, altrettanto del TG2, con il serpentone sotto, in cui le prime 5 notizie erano notizie di chi ha rapinato, una rapina in quel posto, il tabaccaio ammazzato in quell'altro, 5 notizie sulla emergenza sicurezza. Quelle di politica estera, come diceva Boato, erano su fatti di terrorismo, per cui il messaggio che si viene dato è che c'è un'insicurezza diffusa in cui è interna ed è internazionale, volto tutto a creare una domanda che è indotta da campagne, ripeto, giornalistiche, che costituiscono, queste sì, non la Gozzini, un pericolo sociale, perché l'effetto di queste campagne giornalistiche è che ci sia una domanda di ordine, di Stato autoritario, di Stato fascista. E questo è il pericolo. Il pericolo sta non nella Gozzini, ma nel sistema dell'informazione che crea queste notizie, non perché non ci siano stati. È come, rispetto ai 1901 omicidi del 1991, non sarebbero bastati i telegiornali per darne nota. Quello che si fa nelle redazioni, soprattutto dei telegiornali, ma anche dei giornali, è quello di andare a spulciare tutte le notizie locali che un tempo sarebbero finite nelle pagine di cronaca nera dei giornali locali e diventano notizie di rilevanza nazionale. Non è che siano false, sono vere, sono accaduti, ma la dimensione, la portata di queste notizie in termini statistici è sicuramente montata, è sicuramente falsata nei numeri, eccetera. Io condivido i rilievi che Antigone fa a questo pacchetto di sicurezza e faremo il nostro compito, il nostro ruolo nel tentare di correggerli durante l'iter parlamentare. Quella più preoccupante mi pare questa qui sulla legge Saraceni-Simeoni, che è una misura ragionevole di governo di una situazione per la quale per pene fino a 3 anni no? Chi finisce in carcere, la legge Simeoni poi verrebbe applicata nella condizione di detenzione, quello di far decidere i magistrati di sorveglianza in situazioni prima che uno finisca, per evitare un passaggio che poi ha un valore burocratico più che altro, mi sembra una misura razionale. Cioè, davvero, vi immaginate cosa significa se stiamo parlando di 70.000 persone, ci diceva Gonnello. Beh, non basterebbero le carceri, non basterebbero. Qui altro che piano di edilizia popolare, è molto popolare, no? Dire in galera, in galera, in galera. Ora, la versione straordinaria del piano di edilizia popolare è che si farebbero nuove nuove ci sono, cioè, le grandi opere di Berlusconi, cioè i piani di edilizia popolare, non so chi li farà, con i tempi per costruire un carcere ci vogliono 10-15 anni. Siamo nel campo, ripeto, di una campagna di informazione che ha degli obiettivi politici e che non ha, a parer mio, fondamento nei dati. Noi insieme all'indulto proponevamo l'amnistia come misura di buon governo di una situazione nella quale i tribunali oggi non producono sentenze, ma producono prescrizioni. C'è un'amnistia di fatto strisciante, ma anche di classe, per cui oggi noi abbiamo 200.000, 250.000 ogni anno prescrizioni dei reati. Non si è voluta fare l'amnistia, si fa l'amnistia di classe detta prescrizione. Ultima cosa sulla sicurezza sociale, sulla certezza della pena. Vedo sui giornali anche di oggi che ci sono degli analfabeti in ruoli importanti del nostro governo. È una forma di analfabetismo parlare di certezza della pena. Non c'è nessun riferimento costituzionale, giuridico. Se voi fate una ricerca su Google, sulle leggi del nostro paese, la Costituzione con virgolette, certezza della pena, chiuse virgolette, non esiste il concetto di certezza della pena. Sappiamo quali sono i riferimenti costituzionali. La si intende, come diceva Salvi, nel buttare uno in cella e gettare via la chiave, ma è un principio questo incostituzionale. Allora, cosa si intende, dovrebbe intendersi per certezza della pena? Io non dico la certezza, ma almeno la probabilità che chi ha commesso un crimine ne risponda in una aula di giustizia. Ma allora il problema è un problema penitenziario, è un problema penale, o è un problema il fatto che su 100 delitti, senso lato, nel nostro paese, 80 su 100 non è individuato l'autore? Quindi c'è un'impunità che non consiste nel fatto che chi ha commesso un crimine viene condannato e non sconta la pena, ma che chi ha commesso un crimine ha l'80% delle probabilità di farla franca. Quindi bisogna investire su questo anello della catena, non sull'ultimo che segna il fallimento di una politica criminale. L'80%, i tribunali non riescono, sono tra il settore penale e civile quasi 11 milioni di processi pendenti. 11 milioni di processi significa che c'è un terzo almeno della popolazione italiana che sia vittima di reato, autore di reato, che ha a che fare con la giustizia. È la prima grande emergenza sociale del nostro paese. L'amnistia era il tentativo ragionevole di ridurre ciò che sta bloccando l'attività dei tribunali. Con la discrezionalità dell'azione penale dovrebbero essere perseguiti tutti i reati, ma sappiamo che non è possibile, cioè la discrezionalità di fatto del magistrato che decide quale reato perseguire e quale no. L'amnistia era il tentativo di ridurre di almeno un terzo questo carico pendente che sta uccidendo la giustizia, per portarla ad un regime nel quale i tribunali producano sentenze e non prescrizione. Non la si è voluta, si è fatto l'indulto, che significa fare le cose, non dico neanche a metà, ma le cose sbagliate. Nella storia della Repubblica non c'è stato indulto senza amnistia. Si è fatto l'indulto perché serviva a qualcuno l'indulto, si è negata l'amnistia e si nega ai tribunali la possibilità di produrre sentenze.
Se ci sono domande. Thank you.
Poi come se non fosse già reato quando un ubriaco avesse qualcuno, è già reato.
Però volevo fare un'obiezione, capisco l'opinione pubblica che diciamo, segue la stampa, l'imbarcazione, la mancanza di diritto, ma mi sembra che allora lo fa anche la politica, cioè il legislatore, il governo, il ministero dell'interno fa la stessa cosa, perché i dati ce l'hanno, dovrebbero pubblicizzarli, basta nelle aule parlamentari, in commissione, quello che sia. Quindi perché la politica segue, legge i giornali e basta?
Perché è una politica debole.
Dovrebbero approfondire le nascite politiche. E poi ecco, sul fatto dei telegiornali volevo osservare nel precedente quinquennio i telegiornali furono accusati di tutto va bene ma dalla malattia, non si dava di o la cronaca. Ecco, un giudizio su questo.
Ma se devo risponderti io, tu hai ragione. Noi stiamo legiferando, se vediamo anche i provvedimenti, sono una quarantina in questo quasi due anni di legislatura su non so quante proposte di legge, 3.000, 4.000 che abbiamo approvato. C'è una parte delle leggi fatte nel nostro paese che sono state dettate non dalle emergenze vere o dal tentativo di governare, riformare possibilmente questo paese, ma sono dettate dai giornali, da quello. Salvi dice la politica debole. C'è questo malcostume, accade anche ai nostri lavori parlamentari, che si interrompa la discussione di un provvedimento perché è uscita un'agenzia e ora si aprono le parentesi in cui si discute di quell'agenzia. Insomma, va riformata la politica evidentemente, non soltanto la giustizia e cose di questo tipo. Per quanto riguarda poi, perché no? Io chiedo, soprattutto io non faccio parte della Commissione Giustizia, il pacchetto sicurezza per mio deve essere accompagnato da audizioni, indagini conoscitive sulla realtà del problema. Non si può legiferare in base ai giornali. Quindi questo è un consiglio che do soprattutto ai miei colleghi che fanno parte della Commissione Giustizia.
Altre domande?
Ai ministri, c'è un'autonomia ovviamente dell'azione dell'esecutivo sia sul piano collegiale sia individuale. Io credo di poter dire che il nostro dipartimento, che il nostro partito ovviamente condivide fino in fondo, l'ho detto prima, le critiche che Antigone in questa conferenza stampa fa al pacchetto, così come il cosiddetto pacchetto sicurezza, così come si profila. E ovviamente credo di poter dire che il nostro dirigente Ferrero, che fa anche il ministro, condivide certamente queste critiche. Poi l'atteggiamento, ovviamente, l'atteggiamento che viene assunto in Consiglio dei Ministri, per carità, non è dettato dai partiti e dipende da valutazioni complesse e articolate. Io però voglio ribadire un punto, cioè noi comunque invece ufficialmente, questo sì, al di là dell'atteggiamento del ministro Ferrero, chiediamo che vi siano disegni di legge e non decreti legge. Lo dico perché sappiamo che in queste ore alcuni sindaci stanno premendo e criticando anche il ministro Amato, perché il ministro Amato ha parlato di disegni di legge e non di decreto legge. Quindi vorrebbero, proprio per evitare un confronto molto serio, evidentemente vorrebbero un'applicazione immediata, un'esecuzione immediata. E penso che i disegni di legge debbano essere più di uno. Ripeto, credo che perlomeno un disegno di legge sulla questione della criminalità organizzata, quello sul DNA, che presenta diverse, come sapete, valutazioni e discussioni anche a livello europeo, e quello invece sulla sicurezza cosiddetta urbana, debbano essere disegni di legge diversi. Quindi noi ci battiamo comunque prima del Consiglio dei Ministri, sul piano quindi politico in questo caso, non dell'esecutivo, affinché vi siano più disegni di legge, è perché questo possa favorire un confronto nelle commissioni giustizia e affari costituzionali, come diceva anche Marco anche un po' dato prima, più semplice, di cambiamenti radicali che le commissioni di giustizia e affari costituzionali nel passato hanno dimostrato di saper apportare ai provvedimenti del governo. Insomma, credo che sia la strada migliore, perché non si vada in rotta di collisione, ma si apra un confronto serio, ripeto, al di là dell'atteggiamento che i ministri terranno in Consiglio dei Ministri.
No, noi speriamo soprattutto che si veda prima, esaminino prima queste nostre obiezioni, prima del Consiglio dei Ministri, e perché si deve tener conto delle diverse posizioni, dei diversi punti di vista prima di presentare una proposta. E quindi il nostro auspicio come Sinistra Democratica è che non sia questo il testo, questo di cui si parla, che oltretutto, come giustamente qua diceva il Presidente di Antigone, sono raccolte dai giornali. Mussima ha confermato che anche lui legge i giornali, ma non gli è stato presentato prima nessun testo, quindi la collegialità,
che lo presentano mezz'ora prima,
ecco, la collegialità vuole, se si evitino poi cose, dice ma non avete votato, ma qui, ma lì, che si decidano le cose prima insieme e non faccia tutto il solito Partito Democratico.
Prego.
Beh, la sinistra radicale, Partito Radicale.
Però parte di quello che si radicale dice in modo particolare.
Casuale, casuale. Caso, no, assolutamente casuale.
La sinistra comunista.
Casuale, imputando a me la casualità, nel senso. Assolutamente, assolutamente.
Va bene, ci sono altre domande?
No. Grazie.
Vabbè, bene, non avete fatto.
Sì. Grazie mille.
Bravo. Grazie.